Eccoci dunque pronti per questa nuova puntata di Voi che sapete. Buongiorno da Olivier Bosia.
E da Davide Fersini.
Un cordiale benvenuto ai nostri ospiti che vi presentiamo fra pochissimo. Prima vi sveliamo invece lo spunto del contributo di oggi. Arvo Pärt è stato spodestato, diciamolo così, dopo 8 anni da John Williams, e questo per una classifica che vuole segnalare, insomma, conteggiare il compositore vivente più eseguito al mondo. 8 anni di Arvo Pärt ed ora John Williams. La cosa potrebbe stupire. Questo è lo spunto per discutere di oggi della musica, oggi di dove sta andando, di dove andrà magari in un futuro e da dove è arrivata. Lo facciamo con due ospiti, due compositori di casa nostra, ma con un riverbero internazionale.
E si tratta di Ivo Antonini e Maria Bonzanigo, cui diamo il benvenuto.
Buongiorno.
E dovremmo anche aprire loro i microfoni.
Sì.
Chiedo venia, colpa mia.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, partiamo in musica e poi ne discutiamo con voi.
Direi di far sentire un po' di Arvo Pärt. Bogorodice Geva di Arvo Pärt, The Choir of St. George Chapel, Windsor Castle, era diretto da James Vivian. Ecco, questa è la musica che per 8 anni ha dominato, ma insomma possiamo dire anche quest'anno, perché è vero che John Williams ha vinto, ma ha vinto anche grazie a Star Wars, il nuovo episodio della saga che è uscito e che è stato tra l'altro anche candidato agli Oscar, 52esima candidatura per John Williams, dunque un successo planetario. Ma allora, quali sono le caratteristiche che fanno di Arvo Pärt un compositore così indiscutibilmente di successo?
Perché piace così tanto? Partiamo Ladies First da Maria.
Ma io credo che c'è stato prima di tutto un gran bisogno di un ritorno al tonale, alla tonalità, alla musica diatonica, vale a dire alla musica con un'armonia in fondo tradizionale alla base. Prima di tutto credo che ci sia questo. E poi c'è un aspetto che secondo me c'è spesso in Arvo Pärt, un'insistenza in motivi, ma non un'insistenza meccanica, c'è un respiro sempre dentro, quindi credo che tanti si riconoscano in questo respiro.
Dunque tonalità da una parte, dunque orecchiabilità e respiro, ritmo. Ivo Antonini, dopo Maria Bonzanigo.
Beh, questo brano io lo sento un centinaio di volte all'anno. Beh, quando si va a fare la giuria a concorsi lo senti sempre, non cantato così bene spesso. E, diciamo, questo è un brano che rappresenta un certo tipo di Arvo Pärt, diciamo, è anche uno dei pochi brani veloci, sì, ne ha scritti decisamente pochi rispetto ai brani lenti che ha scritto Arvo Pärt. E comunque sì, come diceva Maria, sono molto d'accordo, cioè la ripetizione, lui insiste tantissimo sulla ripetizione, e però diciamo, ecco, ripete delle cose che sono fatte bene, voglio dire, prima di ripeterle le pensa bene, ecco, quindi una volta concepito questo, cioè te lo ripete 50 volte e quindi è anche ipnotico, se vuoi, quindi per quello piace, io credo, anche. Semplice.
Sì, Maria parlava di respiro, tu parli di ipnosi, di ripetizione, dunque delle dimensioni che nell'eredità che era arrivata dal Novecento erano un po' andate in secondo piano, perché in primo piano c'erano tutt'altri parametri. Su questo magari torniamo un po' più tardi, parlando della vostra eredità e della vostra scrittura di oggi. Adesso, se dovessimo andare oltre e pensare a John Williams, allora Davide ha messo lì qualche argomento, ma qui le ragioni quali potrebbero essere? Quali sono le ragioni di un'affermazione così forte anche presso il grande, grandissimo pubblico di un compositore che scrive così tanto per il film, Maria Bonzanigo?
Ma è uno straordinario orchestratore, un uomo che ha musicalmente molte idee che sviluppa straordinariamente bene, che ha il dono di dare all'immagine quella, perché è specialmente nella musica di film che lo si conosce, di veramente rialzare il film, gli dà una dimensione in più, gli dà un senso in più e lo aiuta nel senso suo narrativo nel film. C'è una grandissima qualità di contrasto, quindi si va dalla dimensione grandiosa, epica, orchestra piena, al dettaglio
hollywoodiana,
al dettaglio e a una cura del contrappunto straordinario.
Beh, questa è un'eredità che viene da lontano, però, perché se pensiamo a Korngold che abbiamo ascoltato stamattina, e poi ai vari, insomma, non li citiamo nemmeno.
È vero, ma malgrado tutto, quello che a me fa piacere è che si riconosce, che anche chi non conosce la musica sa riconoscere questa capacità, questo mestiere che ha.
Qui potremmo aprire un capitolo sui leitmotiv, su tutte queste tecniche, ma diventeremmo un po' tecnici. Ivo Antonini, che ieri così un po' a microfoni spenti mi dicevi, ma io insomma quasi quasi preferisco Williams all'Arvo Pärt.
Decisamente, io sono più fan di John Williams, posso dirlo, è un grandissimo musicista secondo me, veramente, sa scrivere come pochi altri. Lo si può criticare finché si vuole, ma ha fatto delle... Io sono cresciuto con le sue colonne sonore, veramente ho a casa i CD, cioè è un grande, veramente. Non so cosa dire d'altro.
Bene.
Perfetto.
Allora ce lo godiamo un momento e poi torniamo su questo ed altri temi.
La ripresa del tema di Edvige dalla colonna sonora di Harry Potter, l'Harry Potter numero uno, quello forse più famoso. Questa era una rielaborazione da parte di Anne-Sophie Mutter, un disco che anche questo ha contribuito al successo di quest'anno di John Williams. E su questo io direi di innescare il secondo argomento polemico forse della nostra discussione, e cioè la contrapposizione in qualche modo tra la sala da concerto e invece la sala da proiezione.
O il palcoscenico, insomma.
Esattamente. Insomma, abbiamo due compositori che scrivono anche per ambiti abbastanza diversi, mi pare di capire se vi seguo bene. Maria Bonzanigo è un'esperta anche di palcoscenico e di musica di scena. In questo senso aiuta per la popolarità e anche per capire come reagisce il pubblico scrivere per questo tipo di situazioni?
Ma la popolarità non lo so, in ogni caso sono due aspetti diversi, un modo diverso di ascoltare. Quando si ascolta in un concerto c'è anche l'aspetto razionale dell'ascolto della musica che viene più presente che se la si ascolta come, credo, come musica che dialoga con una scena, con delle immagini comunque. La popolarità dipende, perché tante volte il compositore, a parte John Williams e pochi altri, non si sa chi siano di solito.
Beh, diciamo che però Maria Bonzanigo in questi ultimi tempi ha recuperato parecchio, in questo 2019 appena trascorso, in particolare con l'evento dell'estate, la Fede Vignerò, di cui abbiamo già parlato. Ivo Antonini è più attivo, almeno per come lo percepiamo noi, su un altro fronte, magari meno conosciuto in patria o solo in certi ambiti, e poi è eseguito un po' in tutto il mondo nell'ambito della musica corale, della musica vocale, soprattutto in quella giovanile o per i bambini. Anche qui, com'è per Ivo raggiungere una popolarità e avere soddisfazione con il proprio lavoro?
Ecco, direi che piuttosto che la popolarità mi interessa la soddisfazione, che è la seconda cosa che hai detto, e è quella la cosa che trovo per un compositore sia fondamentale: fare della musica che dall'altra parte serve, nel senso è ben ricevuta, e fa piacere, ti scrivono per dirti che era bello. Ecco, queste sono le cose che ti fanno andare in avanti. Poi la popolarità, diciamo, ecco, ti dà l'opportunità magari di collaborare con, nel mio caso, un coro più prestigioso di quello con cui potresti collaborare se non fossi per nulla conosciuto. Ecco, questo sì.
In un certo senso, però, per questo proponevo questo spunto, come diceva Britten, la musica è un triangolo, no? C'è un compositore, un esecutore e poi c'è il pubblico. E spesso ci si è dimenticati del pubblico. La musica da teatro, la musica da film impone di ricordarsi che c'è quella componente, perché c'è un vettore che è il cinema, lo schermo, il palcoscenico, che ci guida verso quella componente. Come avete recuperato, voi che non avete questo vettore, quell'elemento del pubblico in questa prima parte, diciamo, del 2000?
Beh, nel mio caso io posso parlare solo di quello che, dalla mia esperienza evidentemente, certo. Ma io prima di fare il compositore di musica carale ho fatto per un lungo tempo musica per il multimedia, la televisione, i film, eccetera eccetera, quindi questo è stato veramente, adesso mi è utilissimo, cioè diciamo tutta questa esperienza, anche ho fatto una fase jazz, ecco, quindi mi ha aperto anche altri orizzonti, oltre che la formazione classica che ho avuto prima, quindi è chiaramente adesso tutto questo viene a beneficio, è più facile capire cosa devi fare per emozionare la gente, anche perché prima di tutto devo emozionare me stesso, se no non mi metto neanche, certo, a scrivere, e quindi vedo che la cosa succede piuttosto naturalmente e questo mi fa una grande gioia, mi dà una grande gioia. Nell'ambito corale, diciamo, è più facile che questo succeda, perché già i cantanti stessi, difficile che ti cantino qualcosa facendo vedere che gli piace se non funziona, quindi lo capisci subito tu come compositore se hai fatto centro oppure no, ecco.
Dunque, questa è la testimonianza di Ivo Antonini. Io direi, prima di sentire Maria, di entrare proprio nel merito, certo, con un Canticum Novum che risale a quando, Ivo, più o meno?
11-12, così. L'ho scritto per il coro di Cambridge, Trinity College Choir, diretto da Steve Letton.
Scusate se è poco, ce lo godiamo qui con un'altra formazione, poi torniamo con Maria.
Canticum novum, canticum novum, cantate Domino.
Cantate Domino Canticum Novum di Ivo Antonini, qui con un coro che a microfoni spenti ci diceva di dilettanti, ma sono dilettanti molto ben preparati, arrivano dall'Indonesia, hanno preso il nome dall'antico nome della colonia olandese Batavia Madrigal Singers. Maria Bonzanigo, che scrive molto per il palcoscenico, per l'immagine, per questi grandi spettacoli della compagnia Finzipasca, ma non soltanto. L'eredità però è stata un'altra. Ivo Antonini parlava di una sua attività nell'ambito dell'arte audiovisiva, insomma, o di musica che accompagni. Questo è quello che fai tu anche in gran parte. L'eredità però è stata un'altra, perché una formazione di compositore, questo vale un po' per tutti e due, ma partiamo da te. L'eredità del Novecento era veramente tutt'altra. E allora qual è stata per te e come poi l'hai declinata a tuo modo?
Mm-hmm. Ma prima voglio fare i complimenti a Ivo, è magnifico il suo brano.
Evviva.
Mi piace.
Grazie.
Molto anche proprio la parola come da slancio alla musica stessa e come si armonizzano, che in fondo coi cori è una delle
cose. Sì.
Molto bello. Adesso è una grande domanda.
Sì.
Lunga. Io ho cominciato gli studi con l'armonia, con il contrappunto, come tanti forse già hanno sentito, perché lo dico sempre, con Paul Glass, e lui a un certo punto, verso quando ero ancora una ragazzina, a un certo punto ha detto: adesso ti devo portare nel XX secolo, perché io scrivevo i miei brani in un modo come appunto in fondo abbastanza tonale, ma ogni tanto cercando qualcosa di diverso. Lui mi ha detto: devo portarti nel XX secolo, e mi ha fatto studiare dodecafonia e scrivere brani con la dodecafonia. E devo dire che dopo la prima difficoltà di dire: adesso come faccio a suonare bene sta roba? Perché come sentimento era quello, mi è stato utilissimo far questo, perché ti spinge a rompere gli schemi e a trovarne altri, a trovare i tuoi schemi, a trovare il tuo modo, il tuo cosa ti piace a te, l'assemblaggio sonoro che ti dice a te qualche cosa, e anche la varietà. Quindi poi per lo spettacolo evidentemente si ritorna a un mondo tonale, perché molto spesso lo spettacolo ne ha veramente bisogno, a mio avviso. Però, avendo fatto questa esperienza, a volte mi spingo in certi momenti di spettacoli che lo esigono, mi permetto di uscire e di sperimentare certe cose, ma c'è sempre da trovare un buon equilibrio.
Sì.
Poi vorrei dire anche che scrivo anche non solo per la scena, quando mi rimane un po' di tempo mi piace anche scrivere
la musica
non
pura
per la scena,
sì,
ma sì, scrivere un brano che non abbia, sì, necessariamente una relazione con l'immagine, anche se mi piace molto fare per l'immagine la musica, pensarla per l'immagine.
Maria Bonzanigo, questa è la sua testimonianza. Ivo Antonini.
La mia formazione è così,
un po' di eredità,
ma io posso
poi
dire che abbiamo un insegnante
maestro,
in comune.
Certo.
Io sì, però diciamo, io non ho mai preso lezioni di composizione da Paul Glass, ma lui mi ha aiutato tantissimo. I consigli che mi dava quando gli facevo ascoltare i miei brani sono stati fondamentali nel momento giusto. Anche lui mi ha avvicinato alla musica, diciamo, del ventunesimo secolo, siamo qua. E ho fatto, come tutti i compositori, credo, dei tentativi di brani seriali, dodecafonici, atonali, così, però non sono mai stato convinto del risultato, e quindi mi sentivo rinchiuso in gabbia, quindi ne sono uscito e niente, in ogni brano cerco di metterci qualcosa di nuovo, di scoprire qualcosa di nuovo, e anche magari se uno non se lo accorge se ne accorge da fuori, io cerco sempre di trovare nuove vie, ecco, senza voler fare chissà che.
Ma in questo senso però viene da chiedere, perché appunto diceva Olivier, la vostra eredità, l'eredità dei nuovi compositori rispetto al Novecento, vi sentite in contrapposizione? Sentite che c'è una rinuncia o un voler rinunciare a quell'effetto che era, diciamolo, di musica politica come grande portato del Novecento, che identificava in qualche modo la scrittura con l'etica. Vi sentite più portati verso l'estetica? Cioè sentite che oggi la musica torna verso quella dimensione?
Posso dire?
Sì.
Io sento che siamo liberi, è questa la cosa che sento, e quindi ognuno veramente, vedo che ci sono tantissime vie, non c'è una via, cioè io certo sono per l'estetica evidentemente, però ci sono tante altre vie ed è bello che ci possano, che possano coesistere tutte queste. Ecco, questo mi fa piacere.
Io più che estetica direi bello. Il bello nell'Oriente è un concetto che ha quasi un concetto vicino a per quello che per noi è l'amore. La bellezza è qualcosa di sublime, quindi io vado, cerco quello. Poi se il fatto di fare musica politica o no, non me lo sono mai posto come problema, quindi non mi sento in contrapposizione, perché non è quello che faccio io. Faccio musica per il bello, per la ricchezza di sentimenti che può portare e magari cambiare qualcosa negli altri.
Allora, io propongo di ascoltare, dopo Arvo Pärt, John Williams e Ivo Antonini, anche un momento con Maria Bonzanigo, poi ci ritroviamo in chiusura di questo nostro programma. Che tutto sia ciel, insomma una sorta di apertura di sipario per questo spettacolo Nebbia con la musica di Maria Bonzanigo. Qui però non c'è solo la ricerca del bello, non si scrive solo per il bello, ci sono significati, c'è, potremmo dire che c'è, prima si segnalava un'eredità, una sorta di impegno che era quasi obbligatorio per la categoria dei mostri sacri e non solo dei compositori nel Novecento. Basti pensare a Berio, a Boulez, a molti altri che non staremo ad elencare. C'è una nuova etica oltre che una nuova estetica oggi, Maria?
Credo di sì, la libertà non è in contrapposizione con l'etica, anzi, secondo me sono molto
a
braccetto, e come compositrice personalmente mi chiedo sempre: ma ho dato il meglio di me stesso o no? E chiaramente c'è la tradizione che ci viene da prima, che ci indica delle strade, e non possiamo farne a meno, ed su quello, come si dice, sulle spalle dei giganti, no?
Guardiamo meglio l'orizzonte.
Sì, esatto.
Ivo Antonini. Argomento difficile.
Argomento molto difficile.
Certo,
sì. Io credo di sì, ma io credo che ogni compositore veramente ha nella sua testa un'idea differente. La mia, posso dire, la mia è quella che la mia musica deve far bene a chi l'ascolta, e quindi è la cosa più importante, deve guarire dai mali che ci sono adesso. Quindi, ecco, per me è quello. Sono molto d'accordo con Maria: il bello, il buono, quello che fa bene. Ecco.
Sì, anche perché i mali che ci affliggono, se cominciamo a guardarci in giro, sono.
Esatto, ecco,
sono
ce
tanti.
Ne sono già abbastanza. Sì. Ecco. Sì, sì, non li metterei nell'arte.
Grazie a Maria Bonzanigo, grazie a Ivo Antonini. Potremmo parlarne ancora altre volte a lungo e declinarli in vari modi, ma la conclusione era quasi tua, Davide.
Io direi che mi sembra che oggi abbiamo addirittura una conclusione che è incredibile al nostro dibattito. Abbiamo una composizione delle due parti, e questa composizione è che ognuno è un caso a sé come compositore, ma viva la libertà, come direbbe Mozart, no? Nel Don Giovanni. La libertà è la nuova e la nuova etica, e quindi... Sì, nel rispetto credo però del pubblico. Questa mi sembra poi alla fine la cosa che entrambi hanno voluto sottolineare. Per noi, per il pubblico, facciamo questa trasmissione.
Grazie, a presto.
A presto. Grazie.